sono qui per conto anche dell'Associazione Nazionale di Difesa della Privacy. Oggi vedremo quali sono i rischi per la privacy degli utenti dei social network e in particolar modo quali contromisure è possibile adottare allo stato attuale e nell'immediato futuro per mitigare questi rischi. Come sapete già, le reti sociali sono uno dei fenomeni tecnologici più interessanti negli ultimi anni, anche grazie a un tasso di crescita degli utenti quasi inarrestabile. Vediamo però innanzitutto quali sono i fattori che determinano il successo dei social network. Indubbiamente esistono diversi fattori che influenzano lo sviluppo delle reti sociali, qui ne vedremo i più importanti. Innanzitutto queste reti sono piattaforme sviluppate specificamente per agevolare la nascita di nuove relazioni tra individui attraverso l'interazione tra di loro. Inoltre sono piattaforme in cui sono spesso presenti strumenti che rendono possibile attuare forme di collaborazione online e questa caratteristica è particolarmente avvertita e attrattiva da parte degli utenti stessi. Grazie a questi fattori le reti sociali possono essere utili nel sviluppare, nel accelerare la crescita del business e inoltre fanno operare anche un senso di vita nelle relazioni. Infine le reti sociali offrono agli utenti un certo controllo sui dati e sui contenuti che gli utenti stessi generano. A fronte però di tali vantaggi esistono anche degli svantaggi, questo è il rovescio della medaglia. Innanzitutto i social network stanno vivendo un periodo di intenso sviluppo commerciale in cui l'esigenza predominante è quella di costituire delle piattaforme con delle caratteristiche tali da catturare l'attenzione dei nuovi utenti. Questo sviluppo così irruento raramente si accompagna ad un'adeguata considerazione delle problematiche di sicurezza e privacy dei dati degli utenti. Anche il senso di intimità delle relazioni tra gli utenti in realtà è soltanto apparente e forse anche grazie a questo falso senso di intimità gli utenti di queste reti sociali si mostrano più propensi a rivelare informazioni personali rispetto a quello che accade in una relazione tradizionale. Inoltre gli utenti sono poco selettivi nella scelta dei contatti con cui relazionarsi e questo apre la strada a degli inconvenienti che vedremo in seguito. Quali sono allora i rischi specifici per coloro che utilizzano queste piattaforme, queste reti? Tutte ricerche recenti, come quelli svolti da ENISA, che è l'Agenzia Europea per la Sicurezza dei Dati e delle Informazioni, rendono possibile classificare questi rischi in quattro categorie. Oltre infatti ai rischi per la privacy degli utenti, esistono dei rischi di natura tecnologica, dei rischi per l'identità degli utenti e dei rischi di natura sociale. Partendo dai rischi per la privacy, non possiamo non citare innanzitutto la possibilità di creare dei dossier elettronici. I profili degli utenti, infatti, che si registrano sulle reti sociali risultano associati di regola a dati eterogenei che comprendono non soltanto gli indirizzi, i recapiti telefonici, gli indirizzi di posta elettronica e così via, ma anche spesso informazioni relative all'attività professionale svolta dall'utente oppure al suo interesse e ai suoi hobby. Questi elementi informativi di fatto possono essere collezionati da chiunque, anche al fine di costituire dei veri e propri dossier elettronici. Questo rischio non è diminuito dall'esistenza dei cosiddetti controlli di accesso. E questo per una duplice ragione. Innanzitutto perché spesso i dati degli utenti, anche se apparentemente non visibili, sono raggiungibili attraverso semplici strumenti di ricerca. E questo si verifica soprattutto a causa del mantenimento delle impostazioni predefinite della privacy. In secondo luogo, è molto facile sulle piattaforme di social network diventare amici, tra virgolette, di chiunque. E quindi acquisire l'accesso a dati di natura riservata a discapito di tutti gli eventuali meccanismi di controllo degli accessi esistenti. Il rischio allora è che queste informazioni che vengono così raccolte e collezionate siano utilizzabili in contesti e con finalità del tutto differenti da quelle che l'utente ha voluto e quindi possono esporre l'utente stesso a fenomeni quali quelli dello spamming, degli incarichi addirittura da parte di servizi manutenzionati di imbarazzo e danno alla reputazione. Altra versione da non sottovalutare è quella della direzione dei dati secondari. L'utilizzo delle reti sociali rende disponibile ai fornitori di servizio una serie di dati sul comportamento degli utenti. Questi dati generalmente ricomprendono la data, la data delle connessioni, gli indirizzi IP da cui gli utenti si connettono, i profili digitali e così via. Il problema è che esiste anche una notevole ambiguità nelle politiche di trattamento dei dati raccolti. Non è raro infatti imbattersi in documenti che non spiegano in termini tutto generici da chi, con quali modalità e con quali tempistiche quei dati secondari possono essere raccolti. Inoltre anche le presunte esigenze di ottimizzazione che generalmente vengono addotte come giustificativo della raccolta di questi dati possono in realtà generare degli scopi differenti, quindi quelli di discriminare gli utenti, di colpirli con forme di pubblicità indesiderata o addirittura nei casi più gravi la vendita degli stessi dati a terzi. Il rischio dunque è che attraverso l'aggregazione di questi dati di natura secondaria, che però in realtà secondaria non sono, possono attuare delle forme di profilazione abusiva dei comportamenti degli utenti, con la creazione di veri e propri database di comportamentali che rimangono nella disponibilità dei fornitori di accesso e possono essere da loro di fatto utilizzati per qualsiasi scopo. Facciamo adesso un breve excursus su tre problematiche particolari relative al trattamento delle immagini digitali. Partiamo innanzitutto dalle tecniche di riconoscimento facciale. Sappiamo tutti più o meno che la maggior parte delle piattaforme di social network permette agli utenti di caricare una o più immagini digitali da associare al profilo, sia esplicitamente attraverso delle etichette, sia implicitamente attraverso un riferimento. Queste immagini costituiscono però un pseudonimo digitale e in quanto tali possono risultare associate a profili relativi a servizi internet eterogenei, quindi non soltanto social network, ma anche blog, siti web e così via. Di conseguenza, l'applicazione delle tecniche di riconoscimento facciale permette, attraverso l'identificazione delle immagini e l'acquisizione delle informazioni sempre associate, un accesso ad un volume di dati che è sicuramente eccedente rispetto a quello voluto dagli utenti. E d'altra parte questo non è un rischio soltanto teorico, per due ragioni principali. Innanzitutto perché gli algoritmi di riconoscimento facciale hanno ormai realizzato un enorme progresso tecnologico, soprattutto negli ultimi anni. In secondo luogo perché il riconoscimento facciale non è più una realtà disponibile alle sole forze dell'ordine, perché anzi comincia a essere integrata in molti servizi internet pubblici. Forse non tutti lo sanno, ma non è un mistero che lo stesso Google abbia cominciato a integrare nella propria ricerca immagini delle tecniche di riconoscimento facciale, anche grazie alle posizioni di società del settore. Quindi il rischio in tutti i casi è che attraverso questo riconoscimento e la raccolta delle informazioni relative si abbia accesso ad una quantità di informazioni eccessiva. Problematica analoga è quella del riconoscimento dei contenuti delle immagini. In questo caso abbiamo a che fare con una tecnica sviluppata nell'ambito della digital forensics, che permette il riconoscimento delle caratteristiche di un ambiente o di un luogo attraverso gli oggetti comuni raffigurati nelle immagini stesse. Il rischio dunque è che attraverso questa ulteriore forma di riconoscimento si possa arrivare a dedurre dati utili alla localizzazione dell'utente, con una conseguente esposizione degli utenti stessi a forme di persecuzione, di pubblicità indesiderata o di spamming. Inoltre il problema, ricordiamo, è particolarmente sottovalutato sia dai fornitori di servizi che non fanno finta di non vedere questa problematica, sia dagli stessi utenti che spesso sono ignari del rischio cui si espongono caricando questo tipo di immagini sulle piattaforme. Per completare questa panoramica sui rischi relativi al trattamento delle immagini digitali, presentiamo la questione dei metadati. Sappiamo che in alcune piattaforme è possibile, gli utenti possono associare alle immagini caricate dei metadati relativi alla persona ritratta, delle immagini stesse. questi metadati possono comprendere il nome o il cognome della persona migrante, un riferimento al suo profilo, magari su un'altra piattaforma di social network, in alcuni casi addirittura di mail della persona. E questo generalmente avviene senza che la persona migrante sia a conoscenza di questa inclusione di metadati e abbia la possibilità quindi di manifestare un suo consenso, con una conseguente perdita di controllo dei suoi dati e una violazione di quelli che sono i suoi diritti fondamentali, così come sanciti nell'ambito delle direttive europee. Inoltre la questione ha anche un risvolto ulteriore, nel senso che sempre più spesso le immagini digitali risultano includere dei metadati relativi ad esempio alla fotocamera o al dispositivo utilizzato per la loro acquisizione. Tra questi metadati, senza dubbio il seriale del dispositivo è quello che potrebbe comportare maggiore rischio per la privacy degli utenti, poiché attraverso le informazioni relative alla cartolina di garanzia potrebbe consentire una localizzazione dell'utente stesso. E questo ovviamente è anche un modo di procedere spesso seguito dalle forze dell'ordine. Anche la cancellazione dei dati poi non è del tutto esente da problemi. Infatti l'eliminazione dei profili utenti normalmente si accompagna ad una completa rimozione dei dati secondari, in particolar modo dei contenuti che gli utenti generano, contenuti che possono ricomprendere i post, i commenti o ogni altra forma di contributo audio video. Anche in questo contesto il problema è in un certo senso complicato da una notevole ambiguità delle politiche di trattamento dei dati, che non spiegano affatto quali sono i dati destinati a essere cancellati a seguito di una eliminazione del profilo. E in alcuni contesti addirittura più gravi assistiamo ad una non eliminazione del profilo ma ad una sua semplice disattivazione, con il conseguente mantenimento di una copia nascosta dei dati relativi al profilo e con un incremento quindi di quello che è l'effetto del dossier digitale che abbiamo precedentemente citato, oltre ad una non palese conformità con la direttiva 9546 sulla protezione dei dati personali, che dato che gli utenti in questo modo vengono privati di un mezzo e di uno strumento attraverso il quale non solo replicare ma cancellare i dati. Quindi assistiamo anche in questo contesto ad una perdita di controllo della propria identità da parte degli utenti. Passando ai rischi di natura tecnologica, sicuramente il principale è lo spending. Gli spammer infatti intendono trarre dalle piattaforme di social network il maggior vantaggio possibile, sia sfruttando la loro crescita esponenziale che le loro capacità di traffico, e a tal fine utilizzano vari stratagemmi. Innanzitutto una automatizzazione di inviti e di post attraverso l'utilizzo di software specifico, ma anche la creazione di falsi profili al fine di garantirsi l'accettazione degli inviti. Infatti uno degli scopi principali per sfuggire agli spammer è quello di acquisire il maggior numero di contatti possibili al fine di veicolare verso questo ampio target tutti i messaggi che poi verranno successivamente generati. Quindi in questo contesto i rischi sono quelli tipici del fenomeno spending, quindi un'inefficienza della piattaforma derivante soprattutto da un sovraccarico di traffico, una conseguente perdita di fiducia da parte degli utenti, oltre ovviamente per citare i manetti a furti di password, phishing e attacchi contro la reputazione. Nella stessa passerina si pone il problema delle vulnerabilità applicative. La possibilità infatti di incorporare contenuti in HTML sia nei profili di utenti che nel sistema di messaggistica e l'estensione delle funzionalità di base attraverso componenti di terze parti, peraltro non sempre attendibili, rende il social network particolarmente suscettibile agli attacchi di cross-site phishing. E questi attacchi, come voi sapete, possono essere a loro volta vettori per la diffusione di virus e di uomo. Anzi, in questo contesto la diffusione di codice nocivo è ulteriormente acuita dalla eccessiva fiducia che gli utenti ripongono nel sistema di messaggistica e soprattutto negli strumenti di marketing virale che caratterizzano i social network. Infatti non è un mistero che nel passato, neanche troppo lontano, abbiamo esempi di virus di uomo, come il virus Semi, che sulla piattaforma MySpace riuscì a infettare 1 milione di profili in soltanto 20 ore.
quindi queste vulnerabilità applicative diciamo determinano un rischio di compromissione di account, di attacchi di denegazione del servizio o di riuscita. Analogamente un discorso parzialmente simile si può fare per gli aggregatori sociali. Gli aggregatori sociali hanno fatto la loro comparsa recentemente. Si tratta di applicazioni sviluppate specificamente per consentire l'attivazione di reti sociali su piattaforme eterogenee, integrando i dati provenienti da diversi servizi all'interno di un'unica applicazione web. Il problema è che questi aggregatori sociali, pur presentando una certa utilità, aumentano la vulnerabilità insita nella gestione di account, perché consentono attraverso un unico meccanismo basato sulla stessa autenticazione di user e password di accedere a più profili differenti, sia in lettura che in scrittura. Inoltre, integrando i dati provenienti dai servizi eterogenei, questi aggregatori sociali costituiscono un facile punto di accesso per chiunque per accedere ad una mole di dati davvero notevole ed eccessiva rispetto a quello che gli utenti sicuramente offrono. E quindi vengono in questo modo gettati i presupposti per possibili furti di identità e perdite di privacy. Un discorso a parte è ovviamente il phishing, e questo per una ragione principale, cioè il fatto che sulle reti sociali gli utenti inseriscano direttamente informazioni di natura sociale, in quanto tale molto attendibili, apre la strada, rende possibile il confezionamento di attacchi phishing molto specifici e quindi caratterizzati da una elevata probabilità di successo. Alcuni stime hanno addirittura indicato nell'ordine del 72% le probabilità di successo di un attacco di phishing basato su questi dati, a fronte di un ridottissimo 15% di un attacco tradizionale. Quindi si tratta di un rischio veramente elevato che è complicato dalla particolare vulnerabilità delle piattaforme agli attacchi di ingegneria sociale. Le stesse piattaforme poi possono a loro volta essere strumenti per l'esecuzione di attacchi fisici, come testimoniato anche dal World Quick Space, sempre sulla piattaforma MySpace. I rischi quindi sono in questo caso quelli di flussi di identità, una compromissione di account e gli danni economici della rivoluzione. Per quanto riguarda invece la perdita di informazioni, questo inconveniente è basato su una parziale inefficacia del meccanismo di sicurezza dei dati. Nelle piattaforme delle reti sociali, infatti, anche se è vero che i dati più riservati di utente sono visibili solo ai contatti che l'utente conferma o comunque ad una ristretta cerchia di persone, è pur vero che è notoria, è estremamente notoria la facilità con la quale è possibile diventare amici di chiunque. Addirittura questo processo di acquisizione di contatti può essere automatizzato attraverso l'utilizzo di software specifici e in tal senso non aiuta a mancanza di meccanismi predefiniti, volti ad esempio a discriminare se la richiesta di accesso venga effettuata da un robot oppure da una persona, quindi meccanismi come di CAPTCHA. In questo contesto quindi il fatto di poter facilmente acquisire l'amicizia e il contatto di qualcuno espone i dati degli utenti a una possibile perdita di informazioni e quindi di privacy. Anche gli attacchi di reputazione rientrano negli attacchi di natura sociale. In alcuni contesti questi attacchi sono collegabili alla facilità con la quale è possibile creare profili legati ad una falsa identità. In realtà va precisato che questi attacchi non sono un fenomeno solo tipico dei social network, perché si verificano anche in altri servizi internet pubblici, però è pur vero che nelle piattaforme delle reti sociali ci sono dei fattori che ne amplificano ipoteticamente gli effetti. Tra questi fattori le stesse condizioni sociali che facilitano l'esecuzione di attacchi contro le persone più note all'interno di un gruppo, oppure la difficoltà della vittima di uno di questi attacchi di poter accedere al falso profilo da cui provengono gli attacchi a causa della sua flessibilità e la mancanza di meccanismi di autenticazione forte che possano aiutare nell'identificare con maggior certezza gli utenti che si registrano sulle piattaforme. questi dati, quindi questi utenti a causa di questi inconvenienti si trovano esposti a notevoli danni per la propria posizione. Anche in questo contesto rientrano gli attacchi di persecuzione, che sono più noti con il termine inglese di stalking. Lo stalking implica porre in essere una serie di comportamenti minacciosi che un persecutore perde nei confronti di una vittima, in modo molesto e ripetuto, sia sfruttando la vicinanza fisica della vittima, sia sfruttando gli strumenti elettronici, quindi le chiamate telefoniche, oppure gli sms, o la registrazione istantanea, piuttosto che la posta elettronica. Anche in questo caso diciamo che la persecuzione non è un fenomeno soltanto relativo al social network, però su queste piattaforme gli effetti ne sono in un certo senso aumentati, perché gli stessi utenti si sentono agevolati o invogliati a pubblicare i propri dati personali, e quindi quei dati che ne consentono una facile localizzazione. Addirittura alcuni di questi dati possono rivelare in tempo reale lo status online di una persona, cioè l'accesso che la persona effettua in quel momento alla rete internet, come avviene per la maggior parte dei client di messaggistica istantanea. E quindi questo può esporre le persone a rischio di essere colpite ancora di più da forme di persecuzione. Queste implicazioni sono poi addirittura maggiori nell'ambito delle piattaforme emergenti di social network mobili. Un esempio così per citare Twitter, la piattaforma Twitter, che costituisce un tipico esempio in questo senso. I rischi dunque sono quelli che vanno da una perdita di privacy fino a vere e proprie intimidazioni con conseguenti danni psicologici e in casi gravi anche fisici, a causa forse della vicinanza fisica della vittima. Anche il cyberbullismo è un fenomeno che comincia a essere molto noto. Le statistiche mostrano che un decimo circa dei 12 giovani viene oggi coinvolto in episodi di cyberbullismo, sia in veste di agente che in veste di vittima. Anche queste forme di cyberbullismo peraltro non sono soltanto relative ai social network, ma anche ad altri servizi internet. Ma il problema è che ancora una volta su queste piattaforme ne esistono i fattori di ulteriore vulnerabilità, come la possibilità di comunicare con gruppi ristretti e soprattutto la facilità di rimanere anonimi attraverso la creazione di falsi profili, la presenza addirittura in molte interfacce di più strumenti di comunicazione, caratteristica questa molto apprezzata dagli utenti, e soprattutto il gap generazionale. Sia i genitori che gli insegnanti, infatti, nella maggior parte dei casi non sono idonei a contrastare i fenomeni di cyberbullismo, proprio a causa della scarsa resistenza che hanno con gli strumenti tecnologici. Infine, per terminare, completare la carrellata di questi rischi, non possiamo non ricordare lo spionaggio industriale. Abbiamo già detto che le reti sociali sono particolarmente vulnerabili agli attacchi di ingegneria sociale, a causa della elevata disponibilità di informazioni che gli utenti inseriscono direttamente. In alcuni contesti l'accesso a queste informazioni può essere favorito dall'esistenza di impostazioni predefinite di privacy piuttosto superficiali, e soprattutto da una tendenza molto netta degli utenti a non modificare queste impostazioni, quindi a lasciarle inalterate. Di conseguenza l'ingegneria sociale può diventare uno strumento attraverso il quale chiunque può porre in essere o tentare degli attacchi di spionaggio industriale, soprattutto nei confronti delle grandi corporation, sfruttando in questo senso una grande disponibilità di dati, soprattutto per quanto riguarda le piattaforme più professionali, nelle quali sono spesso presenti informazioni come ad esempio le liste di personale dipendente, le connessioni tra personale o le informazioni sui stakeholders, o addirittura informazioni di natura strettamente confidenziale, come le qualifiche, le funzioni che ogni membro del personale ricopre all'interno di quell'organizzazione, per finire sulle informazioni relative alle infrastrutture, molto spesso le infrastrutture informatiche. A fronte quindi di questi rischi che abbiamo visto, verificando allora quali sono le possibili contromisure che possiamo sicuramente adottare e intervenere nei fornitori di servizio per controbilanciare questi rischi, con un avvertimento che sicuramente per dispiegare la maggiore efficacia possibile le contromisure devono avere necessariamente una natura eterogenea, cioè devono comportare non soltanto degli interventi a livello legislativo e regolamentare, ma anche a livello tecnologico e anche a livello di educazione degli utenti. Quindi partendo dal primo livello, diciamo che uno degli interventi più importanti è senza dubbio una revisione dei framework legislativi, questo sia di quelli comunitari che quelli nazionali, che devono essere revisionati e modificati al fine di prendere in considerazione questo fenomeno che non è stato possibile prevedere al momento della loro emanazione per la sua relativa novità. Altrettanto importante poi è muoversi verso una maggiore educazione e consapevolezza degli utenti, e questo può essere realizzato in vari modi, sicuramente attraverso linee guida più chiare e dettagliate, oppure attraverso la disponibilità di informazioni contestuali che guidino l'utente nell'utilizzo delle piattaforme, attraverso il divieto di pubblicare certi dati che possono esporre gli utenti a rischi particolari, come ad esempio i dati che ne possono consentire una localizzazione, e per finire con una formazione sicuramente adeguata per gli sviluppatori delle piattaforme. Analogamente è auspicabile una maggiore trasparenza sia nelle politiche di utilizzo del servizio che nelle politiche di trattamento dei dati, al fine di garantirne una conformità alle esigenze. Al fine di rendere conformi alle leggi vigenti e soprattutto alle raccomandazioni eseguite nel dominio della sicurezza dell'informazione. E poi è possibile realizzare, acquisire un effetto deterrente nei confronti degli abusi attraverso la predisposizione di procedure di denuncia chiare e dettagliate che siano facilmente utilizzabili dagli utenti, attraverso un miglioramento dei livelli di controllo degli accessi, sia attraverso il ricorso ad una autenticazione forte che a meccanismi come abbiamo indicato già, e attraverso strumenti che garantiscano non solo una completa rimozione dei profili, ma anche dei dati di contenuti generati dagli utenti. E poi è possibile anche muoversi in altri settori. Sicuramente un settore importante è quello delle impostazioni predefinite relative alla privacy. Nella maggior parte delle piattaforme queste impostazioni devono essere sicuramente migliorate nei livelli di sicurezza che garantiscono. Dovrebbero essere anche differenziate per età, nel senso da essere più restrittive per i giovani e gli adolescenti che sono meno consapevoli forse dei rischi che si espongono, e supportate da linee guida comprensibili. Lo stesso dicasi per i sistemi intelligenti di filtraggio dei contenuti e per le restrizioni alla creazione di account fittizi e all'utilizzo di agenti software. Analogamente è importante, potrebbe essere utile e funzionale in queste piattaforme l'adozione di sistemi basati sulla riduzione attraverso filtri sui commenti che gli utenti postano, filtri basati sui indici di qualità o consentendo ad esempio la registrazione di nuovi utenti solo su presentazione di altri utenti già registrati o attraverso procedure che rendano possibile denunciare in modo immediato e facile furti di identità, pubblicazioni di contenuti sconvenienti o pubblicazioni di informazioni che impongano gli utenti a un rischio di geolocalizzazione. Comprendiamo sulla necessità di che i fornitori garantiscano un maggior controllo sui dati che vengono fuori dalle ricerche, sull'adozione di strumenti per contrastare più efficacemente lo spam e il phishing e sulle tecniche di anonimizzazione delle immagini, che possono essere molto utili per controbilanciare quei rischi che abbiamo visti relativi al trattamento delle immagini digitali. Infine è auspicabile anche una decentralizzazione delle piattaforme attraverso la creazione di framework portabili e una continua analisi delle implicazioni dei nuovi trend imposti dal mercato. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero di non avervi annoiato, chiunque vuole farmi partecipare dei suoi commenti o delle sue critiche può utilizzare anche questi contatti. Grazie.